Analisi psicoanalitica a carattere fisiognomico di due immagini tratte da due libri di diritto per le scuole superiori, con studio della psicosi della società italiana, con riferimento alla funzione storica del soggetto Silvio Berlusconi, riprese di concetti già esposti, spiegazione della funzione storica degli omicidi di Stato, schema e esposizione. Cliccare sull'immagine. Allora, l'immagine, già, sono le due immagini, no? E non riporto quali sono i due libri apposta. E inoltre le immagini sono già commentate. Quindi, psicosi della società italiana. Il discorso lo riprendo, lo espongo, non in forma sintetica. Il discorso è questo. Allora, primi anni 90. La politica non riesce, pensa di non poter incidere sul capitalismo, sulle variabili della globalizzazione. Allora la politica deve diventare, deve svolgere quella che in fondo nella storia è sempre stata, cioè una funzione di inganno. Si dice, no, dai programmi si passa alla personalità. E siccome che nell'esposizione dopo parlerò di Mubarak in tono ironico, adesso ne parlo invece in forma seria. Quando caduto Mubarak sono avvenuti in Egitto i disordini e il disastro, Mubarak è stato tirato fuori. Perché? Perché si è detto, qui non sapremo cosa fare, diamo al popolo la figura del padre, come calmante, come oppio dei popoli, cioè come effetto psicanalitico dell'immagine. La stessa funzione svolge Silvio Berlusconi, no? Si dice, inizio anni 90, si passa dai programmi all'immagine, al leader, funzione di inganno. Cioè tu produci una proiezione del popolo nel leader, nella personalità, e quindi svolge tutto il processo politico su base psicoanalitica. E qui poi si parla sul Corriere della Sera adesso di complesso di Edipo di Alfano. Dicevo invece, parlando con un insegnante a scuola, no, che Eletta è meno orientato da queste cose verso Bersani, è più indipendente anche in conseguenza del suo successo, della sua maggiore libertà, della sua maggiore affermazione. Qual è dunque la funzione storica di Silvio Berlusconi in questi anni in cui la politica non incide più sui processi reali? Sembra di poter dire, si crede che questo non avvenga. Psicosi della società italiana. Io dico, ma quelli del PD, Bersani, la Bindi, fingono di avere risentimento verso Berlusconi, fingono per ingannare sappiamo chi, per giustificare se stessi, oppure realmente pensano di poter fondare il loro programma politico nell'anti-berlusconismo? Cioè fingono o sono soggetti psicotici? Come quando, per esempio, no, Bersani, siccome che il governo lo fai quando hai i numeri 2 su 3, lui aveva uno, l'altro uno era il Grillini, l'altro uno era il PDL. Lui pensava di formare un governo da 2 su 3 con l'uno. E ha detto, ce la faccio rimanendo con uno. E così ha affermato la politica nazionale per 2 mesi, perché pensava di poter fare il 2 sommando all'1, non un altro 1, cioè il PDL, ma lo 0, perché i grillini erano indisposti. Quando Napolitano si è reso conto di questa psicosi di Bersani, un uomo che crede che 1 più 0 faccia 2, stava paralizzando la vita politica del paese, ecco che è uscita con quella battuta. Non creda la sinistra di poter, cioè, ha detto Napolitano, no? Cos'è? Il moralismo paralizza, non ha detto che il PD crede di avere una superiorità morale, ha detto che il moralismo, cioè l'idea di una superiorità morale, fa solo danni. Ecco, quindi praticamente cosa succede? Che il popolo italiano, 30 milioni, sono spaccati in sì, a favore e contro Berlusconi. Quindi, brevemente, la Divina Provvidenza ha creato questa persona, l'ha indotta al reato, perché ha commesso appunto una trentina di reati, no? L'ha indotta al reato, perché? Perché tu odi il dittatore per il complesso di Edipo. Il dittatore è il suo dittatore, proietti Dio, no? La sinistra è atea, quindi io uccido Dio e quindi odio il dittatore Mussolini, no? Affinché Berlusconi sia un soggetto da odiare, non è sufficiente che sia il ricco, come lo chiamano certi preti ricastri, no? Agnelli Berlusconi. No, non è sufficiente che sia ricco. Deve avere il male in sé. Allora la Divina Provvidenza lo fa cadere nel reato allo scopo di dare a 30 milioni della sinistra l'idea di un soggetto che sia odiabile e quindi deve essere non solo ricco ma anche corrotto, potente corrotto, cioè appunto l'uomo che commette i reati. E così appunto, a partire dagli anni 90, la vita politica nazionale è fondata su una psicosi della sinistra, perché fonda la propria legittimità non sul programma politico anticapitalistico, perché appunto tutti ormai sono liberisti, sull'odio verso Berlusconi, e psicosi anche dalla destra. Basta vedere le persone che frequentano i programmi della De Filippi per capire chi è il popolo berlusconiano, e appunto psicosi della destra nel senso di: a sinistra odio per il padre, a destra amore per il padre. Mi pare che il complesso di Edipo, Freud, sia amore e odio per il padre, non solo odio per il padre e amore per la madre, cioè amore e odio, situazione ambivalente per il genitore di sesso maschile da parte dei fratelli maschi, no? E quindi appunto la destra lo ama e la sinistra lo odia, amore e odio. La vita politica nazionale si fonda su questi concetti dagli anni 90 in poi. E quindi è proprio una psicosi. Perché psicosi? Perché sono fissati mentalmente, pensano a Berlusconi dalla mattina alla sera. Alcuni perché sono furbi, altri invece perché sono proprio tarati mentalmente. E poi un discorso a parte andrebbe fatto sui giudici, realmente, ma non perché per dare ragione alla destra, realmente andrebbe fatta una schedatura, un'analisi, una diagnosi, una classificazione, un test psichiatrico dei giudici. Perché qual è la psicosi del giudice, del magistrato? Il magistrato non è una persona particolare, è come tanti soggetti. Data la secolarizzazione, data la scristianizzazione, tu sei senza schema di analisi per affrontare la realtà, di orientamento, e così c'è una psicosi tipica del magistrato: l'esaltazione per il senso di una giustizia senza altra giustificazione, non una giustizia che deriva da Cristo, una giustizia che si sostituisce a Cristo, che si sostituisce a Dio. E quindi il magistrato, che mentre Hitler imita il Cristo giudice sterminando gli ebrei, il magistrato imita il Cristo giudice mandando in galera le persone, no? Quindi il cosiddetto giustizialismo, e questa è una psicosi. Ricordo per esempio l'esempio, perché no, non parlo solo male dei giudici, ci sono anche figure positive di giudici. Ricordo ad esempio, no, di aver letto di Pocar, criticato dall'altro giudice svizzero italiano, la Del Ponte mi pare, no? Pocar cosa ha fatto in Jugoslavia? Ho letto su Wikipedia, nascosto delle prove, no? Ecco, perché cosa fa il giudice? Saggio, prudente. Dice, no, qui c'è da pacificare le persone, cosa vado? Io vado a cercare una verità oggettiva che potrei avere con le carte sotto mano per creare altro risentimento, altro odio? No, nascondo queste carte perché io do una funzione, un uso, un profilo politico della giustizia. In questo modo gli animi si tranquillizzano. Invece il giustizialista, tipo la Del Ponte, no? Dice no, giustizia a tutti i costi, anche se questo crea conflitti, ulteriori stermini, ulteriore odio, queste sono le carte, bisogna farle emergere. Quindi appunto, come dire, è la storia, la provvidenza è fondata, la provvidenza è fondata sulla prudenza, sul non dire sempre, anche nascondere, sul appunto la diplomazia, che cose che devono caratterizzare anche la magistratura. Per esempio a Roma il tribunale è accomodante perché condizionato dalla Chiesa, evidentemente. In altri luoghi invece i giudici proseguono in altro modo, e attualmente mi pare di poter osservare che ci sia anche da parte di certi quotidiani controllati dai servizi questa strumentalizzazione della giustizia da parte dei servizi, come dire noi ti lasciamo in pace da parte della mafia se tu attacchi il presidente Napolitano, in funzione destabilizzante della nazione italiana. Quindi giudici che hanno tradito lo spirito di Falcone e Borsellino e altre determinazioni. Quindi praticamente questa appunto è la caratteristica fondamentale della politica a partire dagli anni 90 in Italia, fondata sulla psicosi berlusconiana. Chi sono io? A me sta simpatico Berlusconi, io sono un comunista, io sono un catto comunista. Un catto comunista che però appunto non invidia i ricchi, anzi io difendo gli interessi dei ricchi, sono consapevole della funzione importante della ricchezza di una classe ricca in una società, perché sono comunista, lo sono in senso filosofico, e perché sono cattolico, beh, ovviamente per ragioni che si sanno. Ecco, gli omicidi di Stato. Allora, discorso già esposto anche questo nel sito. Certe cose i cattolici non possono farle. Questi omicidi, Moro, Mattei, Zanussi, mi pare di aver letto ieri qualcosina anche suggerito da mia madre, Adriano Olivetti, sul quale non mi sono mai interessato. Poi chi altri? Vabbè. Cosa sono gli omicidi di Stato? Hanno una loro certa giustificazione razionale, forse anche in senso etico, pur non potendo un cattolico fare queste cose. Se osservi questa analisi, se stia attenti a questa analisi, con la quale io ti dimostro che è necessario uccidere Moro. Stiamo attenti. Anni 80, anni 70, anni 60, debito pubblico non rilevante, benessere economico, quindi, definito Moro cavallo di razza, è il ragionamento che ho già esposto nel sito, no? L'Italia, settima potenza industriale, ma la Germania, 60 milioni, 70 milioni, 80 milioni di abitanti, il Giappone, 110 milioni, l'Italia, 60 milioni, siamo lì. E allora tu, tramite Moro, cavallo di razza, riesci a scalare le posizioni e portare l'Italia, tramite anche Mattei, riesce a portare l'Italia dalla settima posizione, per esempio, alla sesta, o alla quinta, o alla quarta. Mettiamo addirittura che tu riesci a far sì che l'Italia sia, perché sappiamo che c'è una forte componente di energia cinetica mentale nei soggetti italiani, e perché adesso crolla l'industria, adesso faccio un discorso, lo spiego, perché si chiude l'Electrolux, adesso lo spiego, no? E tu riesci a portare l'Italia con questo cavallo di razza, con Zanussi, Moro, mi ricordo la stretta di mano, no? Forse come seconda potenza industriale nel mondo dopo gli Stati Uniti d'America, l'Italia, prima del Giappone. E allora si è ritenuto, a livello di analisi psichiatrica, a livello di servizi segreti, che nel tempo della guerra fredda, del conflitto USA-URSS, questo è un ruolo che l'Italia non deve svolgere per la pace nel mondo, per questioni di sicurezza mondiale. Allora cosa fai per impedire che l'Italia dalla settima potenza diventi la seconda potenza? Elimini colui che ti porta l'Italia dalla settima alla seconda posizione, Moro. E quindi, se in funzione della pace nel mondo tu devi impedire all'Italia di svolgere, questo piccolo paese, un ruolo che non è suo, allora devi eliminare la persona che può trasformare l'Italia in questo senso. Così come i servizi segreti, si è detto nel sito, ragiona anche la Divina Provvidenza, no? Per esempio, no, si dice Albino Luciani, no, Papa Giovanni I, è stato ucciso, ma anche se non è stato ucciso, ci ha pensato Dio a ucciderlo. Perché? Perché nel tempo della guerra fredda tu hai bisogno che quella funzione che guida un miliardo di cattolici sia svolta da una personalità inserita nel contesto storico, come il Papa polacco in funzione anticomunista, Karol Wojtyla. Solo che se c'è Albino Luciani, quello sta almeno 30-40 anni, 20-30-40 anni, e quindi Karol Wojtyla non può salire al soglio pontificio. Bene, allora risolvo il problema, elimino Papa Luciani. L'hanno fatto i servizi segreti, l'ha fatto la massoneria o l'ha fatto Dio, stessa cosa. Papa Luciani è un uomo puro, un paesano che va a svolgere un ruolo mondiale, a capo per esempio dell'Episcopato statunitense, a capo di tutto il mondo, ed è un ruolo che lui non può svolgere, quindi va tolto di mezzo. E poi un'ultima nota sull'Electrolux, perché sulla Fiat, su queste aziende, sull'Eni, su queste aziende che chiudono, no? Perché questo? È semplice, perché il capitalista cattolico compete col capitalista protestante. Il capitalista cattolico è molto virtuoso, molto, molto, molto forte, no? Potrebbe anche vincere la competizione, però non può uccidere perché è cattolico. Il capitalista protestante invece dice, beh, io non sono cattolico, io posso uccidere, perché come dice Calvino, Dio benedice i ricchi, io la ricchezza la conquisto uccidendo, e quindi Dio mi benedice perché sono ricco e non già mi maledice perché uccido. Allora, diciamo, facciamo qualche telefonata minatoria e diciamo ai capitalisti cattolici, chiudi l'azienda, Ecco, non lo fai? Beh, allora l'aereo di Zamu si precipita e altre cose di questo tipo. Quindi il capitalista protestante ha una marcia in più, perché a differenza del capitalista cattolico, il capitalista protestante può uccidere senza sensi di colpa. E nell'aldilà cosa succede? Ah, lui non si pone il problema perché lui non è cattolico. Queste cose mi ha suggerite papà, no? Che mi ha detto, secondo me è stata la Whirlpool.